La cura. Strategie per vivere meglio, in questo ed altri mondi. Di Massimo Silvano Galli.
La nostra epoca è caratterizzata da una grande attenzione al benessere. Alimentazione, salute fisica, prevenzioni mediche di ogni genere. Possiamo dire che mai come oggi, viviamo nel tempo della cura. Tuttavia, la salute mentale, lo sguardo sulla psiche, sui processi che da lì ne discendono, la psiche come luogo del benessere, della crescita, ecco, questi sono invece molto, molto trascurati. Ma perché dovremmo andare da un esperto di salute mentale con la stessa frequenza con cui, che so, andiamo dal dentista? Beh, di primo acchito direi perché così anche il nostro sorriso sarà decisamente più smagliante. Ma se vogliamo andare oltre la figura retorica, in oltre 20 anni di esperienza sul campo ho trovato a questa specifica domanda 3 mie personali risposte che poi rappresentano altrettante categorie in cui raggruppare il soggetto della cura, quantomeno quei soggetti della cura che chiedono il mio aiuto, e da lì gli obiettivi che insieme possiamo raggiungere. Ora, una prima categoria, mi piace definirla ritorno a un nuovo sé, la categoria del ritorno a un nuovo sé. Si tratta della ragione più diffusa che spinge le persone a contattarmi, tutte quelle situazioni in cui il sintomo ha preso il sopravvento e minaccia in vari modi il nostro benessere, impedendo il normale cammino dell'esistenza. Mi riferisco a quei soggetti che, caduti in una delle buche che ai noi la vita ci riserva, chiedono appunto aiuto per risalire alla superficie del benessere, chiedono di tornare ad essere come prima che il sintomo arrivasse a complicare o persino ad estrometterli dalle loro vite. È insomma il caso in cui mi viene da dire non se ne può fare a meno. Questa condizione di obbligatorietà, tuttavia, può rappresentare una grande occasione, poiché il soggetto, per liberarsi dal sintomo che lo attanaglia, che attanaglia la sua vita, deve necessariamente compiere un cambiamento che di fatto non lo farà più tornare alla condizione precedente. Il sintomo è dunque un'opportunità per cui, se la cura funziona, il soggetto conclude il suo percorso che non è più se stesso, diciamo così. Ora, questa consapevolezza, il sentire di aver raggiunto il proprio benessere, il benessere agognato, nella gran parte dei casi è traguardo sufficiente. Avevo una gamba rotta, ora è guarita e anzi cammino anche più velocemente. Dunque, felice, riprendo il mio normale cammino, la mia quotidianità. Tuttavia c'è una certa percentuale di persone che, giunte a questo punto, scoprono un nuovo interesse per questo loro sé rinnovato e decidono di andare più a fondo, di scoprire se ci sono altre incrostazioni di cui possono liberarsi. Questa seconda categoria potremmo definirla ricerca del sé. Ecco, vi giungono appunto il 20-30% dei soggetti che attraversano la prima categoria, mentre pochissimi, sono invece coloro che, senza partire da alcun tipo di malessere, senza attraversare la prima categoria per intenderci, decidono di accedervi spontaneamente. Questi ultimi arrivano in studio animati da un profondo desiderio di conoscenza. Non stanno male, vogliono stare meglio, oppure, in altri termini, non vogliono stare male. Desiderano conoscersi e, al contempo, esercitare un'azione preventiva che, mentre impedisce il sopraggiungere del malessere, aumenta il loro benessere. È, per intenderci, la categoria su cui dovremmo più investire, sollecitando le persone ad accedere a questo livello, anziché aspettare di stare male per poi intervenire. Vi è infine una terza e ultima categoria, pochissimo, per quasi per nulla frequentata, i cui aderenti si contano davvero sulla punta delle dita. La chiamo abbandono del sé. La categoria dell'abbandono del sé rappresenta, se vogliamo, un'evoluzione delle due categorie precedenti, il cui nome già bene ne racconta il senso. Dopo aver scoperto la possibile esistenza di un nuovo sé, prima categoria, dopo essersi inoltrati in un viaggio esplorativo dentro questo nuovo sé, seconda categoria, giunge pochi, per pochissimissimi, la possibilità di abbandonarlo, di abbandonare questo ingombrante sé, di procedere con quella che ho definito un'emorragia dell'io, dove appunto l'io perde consistenza a favore di un incontro più autentico col mondo attraverso appunto un decentramento delle proprie precomprensioni biografiche, una spogliazione, un differimento del sé. Si abbandona di fatto la postura dominatrice dell'ego e per sottrazione si diventa capaci di riconoscere ogni impronta nascosta, dove tutto ciò che non appartiene all'io si fonde con esso in una, direbbe Rilke, distante intimità. Ma questa è un'altra storia molto interessante che però magari vi racconterò in un altro video.